Le testimonianze credo che le abbiamo tutte ben chiare in mente, non possiamo dimenticarle. Le testimonianze dei passeggeri della Costa Concordia alla crociera che esattamente 10 anni fa, con un grande buco nello scafo, si inclinò e quindi insomma affondò davanti alle coste dell'isola del Giglio, sono insomma testimonianze impressionanti, come sono impressionanti anche le testimonianze dei soccorritori che si trovarono insomma di fronte a quella scena in una fredda notte di gennaio, con tante persone da dover salvare e in una situazione veramente impressionante, perché sembrava uno scenario surreale. Sono passati 10 anni, ma certi traumi a volte rischiano di non passare mai. Di questo noi vogliamo parlare insieme alla dottoressa Alexia Di Filippo, che è psicologa dello sviluppo e dell'educazione, psicoterapeuta. Ben ritrovata, dottoressa Alexia Di Filippo, buongiorno.
Buongiorno a lei Livia, ben trovata, e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Sono tanti i temi che insomma dovremmo affrontare, no? La complessità di un evento del genere, un evento veramente assurdo se ci pensiamo, la paura della morte, la visione probabilmente dei morti, sapere che in quel momento si sta rischiando la vita, è buio, è notte, una nave che sta affondando, una nave che appunto nessuno pensa mai possa affondare, perché queste cose ce le siamo lasciate insomma indietro nel passato, no? Ad eventi quasi leggendari come l'affondamento del Titanic o del Doria. Ebbene, insomma, nel 2012 è accaduto e noi stessi lo abbiamo raccontato, ma le persone che hanno vissuto quel momento portano ovviamente il ricordo e in alcuni casi ancora il trauma di quell'episodio.
È proprio così, quella della Costa Concordia, la nave passeggeri di maggior tonnellaggio della storia, è stata una sciagura che ha sconvolto il mondo e che è rimasta profondamente impressa nell'inconscio collettivo, lasciando cicatrici profonde in chi l'ha vissuta, considerando anche le circostanze peculiari in cui è maturato il drammatico naufragio che è costato la vita a 32 passeggeri, ha comportato lesioni fisiche ad altri 57 e ha sconvolto l'esistenza a causa di danni psicologici permanenti a tanti altri, tra le 4.229 persone che hanno dovuto abbandonare la nave per un evento impensabile, come giustamente ha anticipato lei, nel 2012 per un natante così imponente in un mare poi tranquillo come il Mediterraneo. Eppure a causa dell'incoscienza e dell'imperizia umana il disastro è avvenuto, e va sottolineato che è stata accertata dai giudici la latitanza gestionale del comandante Schettino, che comunicava con 3/4 d'ora di ritardo il reale stato della Costa Concordia, trasformando un naufragio che di per sé è un'esperienza sconvolgente in una tempesta perfetta in termini di trauma per chi partecipò agli eventi e a diverso titolo ne restò vittima. La documentazione prodotta per l'accertamento del danno neuropsichiatrico riportato dai passeggeri fa emergere un quadro di conseguenze permanenti dovute all'esperienza sconvolgente di un tentativo disperato di raggiungere il lato emerso di una nave che inclinava imbarcando acqua e che una volta raggiunto intrappolava i passeggeri in code di disperati che cercavano di prendere posizione in scialuppe chiaramente insufficienti rispetto al numero delle persone da portare in salvo. Molti, presi dal panico, si buttarono in mare, genitori assistettero al pianto disperato dei piccoli figli che venivano da loro separati per dare ovviamente la precedenza ai bimbi nelle scialuppe, padri che non trovavano una volta scesi a terra moglie e figli, ignorandone la sorte. Non sono mancati gli atti eroici, basti pensare al musicista Giuseppe Girolamo di soli 30 anni che lasciò il suo posto nella scialuppa ad una bimba e alla sua famiglia, e che purtroppo è scomparso, è perito in mare perché non sapeva nuotare. E quindi questi aspetti vanno sottolineati per comprendere la gravità del danno psicologico delle persone che hanno vissuto un'esperienza così sconvolgente, che ha in qualche modo fatto loro temere di perdere la vita in in alcuni casi insieme ai propri familiari, riportando un trauma che, come suggerisce l'etimologia, è una ferita nel continuum psichico che consiste in una grave alterazione del normale stato mentale da cui derivano delle conseguenze che vanno dalla sindrome del sopravvissuto al disturbo post-traumatico da stress, passando per il disturbo da stress acuto.
Ecco, pensate che cosa significa questo riportato appunto su migliaia di persone. Lei ha citato appunto questo estremo atto di coraggio, perché nel momento della paura, e questo ci è stato raccontato in diversi scenari catastrofici, le reazioni possono essere diverse: la reazione di paralisi, la reazione di fuga, no? Il comandante Schettino, insomma, fu uno di quelli che proprio evidentemente ebbe questo tipo di reazione, ma anche appunto una reazione di grandissimo coraggio, di lucidità e di coraggio estremo, che non significa forse sottovalutazione del pericolo, ma comprensione di quello che si sta vivendo, della necessità magari di mettere a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri. Anche questo è assolutamente interessante, dottoressa.
Assolutamente sì, Livia. Entrano in campo, secondo me, due aspetti molto importanti. Il primo è quando accadono eventi così gravi, cruciali, è quello del disvelamento di chi è davvero quella persona, della realtà della sua umanità o della sua vigliaccheria. E che quindi lo porterà a comportarsi per ciò che realmente è, al di là delle maschere, delle sociali che spesso si indossano e delle sovrastrutture che caratterizzano le relazioni. L'altro aspetto molto importante è determinato dal mobilizzarsi o meno delle capacità autoprotettive dell'individuo, che come del resto anche la resilienza di fronte ad eventi traumatici sono influenzate dalle esperienze originarie dell'infanzia, in particolare dalla qualità del legame di attaccamento con le figure genitoriali. È un aspetto poco sondato, ma è cruciale, perché se si comprende questo, quanto si potrebbe fare in termini di prevenzione già con i bimbi piccoli. Infatti si è visto che un attaccamento sicuro farà in modo che il bimbo interiorizzi una immagine di sé positiva e anche di chi si prende cura di lui, affettuosa, affidabile, protettiva e costante. E dunque di fronte ad un evento catastrofico, un adulto quindi che ha avuto da piccolo un attaccamento di questo tipo sarà in grado di valutare realisticamente la situazione, di agire in modo adeguato alle circostanze, mobilizzando le proprie risorse, appoggiandosi agli altri e prestando anche aiuto agli altri. Infatti anche in questa vicenda della Costa Concordia basti citare l'episodio del musicista che assieme ad un Antonello Tonna che ha raccontato questa vicenda di questo gruppo di 100 persone che si trovavano, che si sono spostati dal ponte 5 al ponte 3 per poi doversi nuovamente rispostare perché appunto la nave imbarcava acqua verso l'altro ponte dove cercarono di imbarcarsi, e facendo questa attraversata disperata di una nave che stava appunto ormai lasciandosi andare nel mare, raccontò che si presero tutti per mano e per sostenersi, per sorreggersi l'uno con l'altro, e il pianista racconta tuttora che rimase così colpito dalla solidarietà delle persone e da questo amore reciproco che riuscirono a mobilizzare proprio per condursi gli uni con gli altri verso la salvezza, davvero una cosa toccante.
Sì, assolutamente, la solidarietà, no, dell'uomo, dell'umanità, questo, il senso dell'umanità profonda, di aiuto reciproco, di tendersi la mano nel vero senso della parola per aiutarsi, per fare una catena e raggiungere naturalmente il luogo della salvezza. Commovente, ma allo stesso tempo, ovviamente, abbiamo visto, non per tutti.
E struggente anche, e giustamente, come sottolinea lei, non per tutti. Perché? Perché tante persone prese dal panico, il problema della gestione del panico è profondamente legata proprio agli esiti del legame di attaccamento, perché tante persone si sono buttate in mare proprio per il panico, e per lo stesso panico purtroppo sono affogate. E infatti si è visto che chi ha avuto un attaccamento insicuro nelle sue diverse forme e ancora di più disorganizzato, sarà impegnato in caso di emergenza a mantenere coesa la propria personalità di fronte al trauma, e a diversi gradi non avrà fiducia sufficiente negli altri e non riuscirà a mobilizzare le giuste risorse per far fronte alla situazione, con conseguente conseguenti errate decisioni, spesso fatali per la sorte dell'individuo stesso.
Esatto, è il problema, la variabilità delle reazioni appunto nelle persone di fronte a questi pericoli e anche a questi traumi, quindi che cosa accade anche dopo, quando è finito il momento del pericolo, è finito il pericolo della vita e bisogna insomma metabolizzare la paura e lo stress che abbiamo subito. Dottoressa, insomma, dalle narrazioni che abbiamo anche potuto insomma percepire e osservare, il trauma per molti non è stato superato.
Purtroppo no, tante persone hanno riportato un danno permanente che è stato accertato anche a livello, diciamo, processuale, e che si capisce molto bene dalla documentazione che è stata prodotta. Per dirle alcuni casi, una manager canadese di 58 anni che era a cena col marito durante l'impatto e che oltretutto a causa dei vetri a terra si ferì, riuscì a salire fortunosamente su un gommone che oltretutto affondò e li costrinse a raggiungere a nuoto la riva. Pensi che dopo anni dal naufragio ha crisi di pianto, incubi notturni, ansia e depressione. Una giovane donna di poco più di 40 anni in vacanza con le figlie e la madre fu separata da loro nelle fasi del salvataggio e sperando terrore per la loro sorte ha riportato un danno psicologico elevato e permanente. Una direttrice di scuola di 52 anni riuscì a salire su una scialuppa che si incagliò e fu costretta col marito a risalire sulla nave. Pensi che scrisse messaggi di addio ai figli perché temeva a quel punto che sarebbero morti, e ha riportato danni psichiatrici di rilievo. Per parlare anche del lievitamento, che è uno dei sintomi del disturbo post-traumatico da stress, un ballerino inglese di 22 anni era in fila sul ponte quando fu investito dall'acqua, quindi si gettò in mare, raggiungendo la riva a nuoto, ha creduto di morire e ha riportato danno elevato. Infatti pensi che non può più frequentare piscine, non ha più ballato e il danno quindi è rimasto permanente. E come non citare la famiglia veronese con il bimbo di 9 anni che fa ancora i conti con lo shock provato, essendo stati tra gli ultimi ad essere trasbordati a riva. Il padre dice che non potrà salire mai più su una nave e non potrà più andare in mare. Poi c'è il bimbo di 7 anni messo su una scialuppa, collocato su una scialuppa, che gridava disperato: mamma, papà, non lasciatemi solo. E solo per l'intervento di una donna mossa veramente a pietà fecero fatti salire anche i genitori sulla lancia. Quindi questo leggero leggendo le carte emerge davvero un quadro severo di conseguenze permanenti. Questo accade perché il disturbo post-traumatico da stress tende a cronicizzare e non sempre si riesce. Infatti il compito della psicologia dell'emergenza, che è quella che opera subito, dovrebbero subito, che prende in carico le persone nell'immediatezza di una catastrofe, è quello di prevenire, superato appunto il momento di acuto disagio iniziale, lo sviluppo di un disturbo post-traumatico da stress, facendo quindi esprimere alla persona in tempi naturalmente nei modi opportuni lo strazio, il dolore, il senso di impotenza, la rabbia per ciò che gli è accaduto, ma naturalmente è in casi di traumi così importanti non sempre si riesce ad evitare che il danno resti permanente, naturalmente.
Pensate questo che cosa significa, no? Nelle vite delle persone, un cambio radicale, un danno permanente, come abbiamo detto, che in alcuni casi è talmente invalidante che non si può più lavorare, non si può avere più una vita normale, in questo caso il rapporto con l'acqua reso ancora difficile. Probabilmente molte persone non hanno più messo piede su un'imbarcazione. Dottoressa, la differenza, lei ha detto, c'è sicuramente un tema all'attaccamento, no? Quindi si riporta indietro negli anni, fino ai primissimi giorni di vita, ai primissimi mesi dell'infanzia, e questo potrebbe essere sicuramente un elemento di differenza. Ci possono essere anche considerazioni che riguardano invece fattori esterni che possono rendere complicato il superamento di un evento traumatico del genere, ad esempio i coinvolgimenti per i figli, lo stress magari per un parente, cioè magari non sulla persona stessa, ma la paura per le persone che ci sono più a cuore.
Ah, certamente, ah, questo indubbiamente, e questo è particolarmente, proprio la letteratura ce lo segnala, soprattutto per i bimbi e gli anziani. Pensi che per quanto riguarda gli esiti proprio del disturbo traumatico da stress, possono essere elicitati non soltanto quando i bimbi sono stati testimoni dell'evento traumatico, ma anche quando questo viene riportato perché è accaduto ad un membro della propria famiglia. Assolutamente sì, stessa cosa per gli anziani, e anche si è visto per le persone che hanno una fragilità psicologica, che hanno già avuto un disturbo diagnosticato, che vivono comunque una condizione di disagio psicologico. Assolutamente sì, d'altra parte la famiglia è un sistema, e pertanto se uno degli elementi di questo sistema viene travolto da un evento così grave, tutti gli altri inevitabilmente ne vengono a diverso titolo inevitabilmente coinvolti.
E questo ovviamente riusciamo a percepirlo soprattutto perché sentiamo un senso di protezione, no? Nei confronti dei nostri cari, quindi sapere che i nostri cari sono coinvolti probabilmente è lacerante a livello psicologico. Sicuramente tante persone avranno fatto un percorso, avranno ricevuto aiuto, però capiamo anche che certe cose, come ci ha detto lei, dottoressa, purtroppo in alcuni casi rimangono e sono difficili da superare. Abbiamo un consiglio da dare ai nostri radioascoltatori in casi di questi tipi di trauma, cioè un intervento precoce, abbiamo capito che è fondamentale, ma poi nel tempo che cosa si può fare?
Nel tempo occorre affidarsi soprattutto, come anche ci mostrano le carte, a professionisti che sappiano intervenire in questi casi che sono complessi, che sappiano lavorare con persone che hanno subito un trauma tanto grande e anche il coinvolgimento dei familiari può essere una ottima idea, perché si sostiene l'intero nucleo che comunque condivide gli esiti di una sciagura, però al contempo si puntella la persona che l'ha vissuto direttamente attraverso anche il sostegno dato agli altri e che gli altri danno a lui. È molto importante, almeno poiché mi è capitato di sostenere persone, di lavorare terapeuticamente con persone che hanno subito un grave trauma, è importante nel corso del tempo lavorare con loro affinché, per far loro comprendere diciamo le difficoltà, come diceva, a me piace molto questa frase di Carl Lewis, spesso preparano le persone normali ad un destino straordinario. Infatti le catastrofi hanno frequentemente ispirato in chi le ha subite azioni volte alla prevenzione, alla pressione sulla politica affinché si creassero nuove leggi a sostegno delle vittime. Infatti sto constatando, varie persone hanno scritto libri relativamente al disastro della Concordia, ma in altri disastri i genitori di piccole vittime hanno dato origine a associazioni, programmi di prevenzione poi svolti nelle scuole. Questa modalità di lavorare sul trauma anche proprio con chi lo ha subito direttamente è un qualcosa che lo in qualche modo lo aiuta ad elaborare il trauma, il lutto e anche a impadronirsi, tra virgolette, di ciò che gli è accaduto, disincagliandosi dal ruolo di vittima. Esatto. E riuscendo a creare qualcosa, quindi divenendo protagonista di azione volte al bene, esatto, e soprattutto rivolte agli altri. Infatti un aspetto che secondo me è molto bello, anche che emerge dalle catastrofi, sono anche gli esempi di solidarietà che si attivano, questo fatto di poi partecipare ad eventi dei quali non si ha il controllo, però poi manifestando questa grande umanità che, come dice John Adams, fa porre ad ognuno di noi la domanda che dovremmo sempre avere presente, che se non mettiamo noi stessi, e anche quello mi consenta di aggiungere che ci accade in termini negativi, al servizio dell'umanità, chi altri dovremmo servire?
E direi che con queste parole ci possiamo lasciare. Davvero grazie dottoressa per questo racconto e anche insomma per i buoni consigli che abbiamo potuto dare a chi magari ha vissuto un momento di grande stress e di trauma. Trovate ovviamente i contributi della dottoressa Di Filippo attraverso i social, la cercate dottoressa Alexia Di Filippo da YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, insomma è presente sui social anche per incontrare tantissime persone. Grazie dottoressa, alla settimana prossima, buona giornata.
Buona giornata a lei, arrivederci ai nostri ascoltatori.
Grazie.